Bene, la dottoressa Fiorenza ha dato un'indicazione chiara. L'indirizzo, l'orientamento in un'ottica qualitativa trova un suo momento fondamentale prima della gara, evidentemente, no? In quella che potremmo definire la fase di metaprogettazione della gara. Ebbene, lo strumento anch'esso nuovo da sperimentare e da lanciare specialmente per quegli appalti complessi, i global service, i contratti, gli appalti che riguardano determinati servizi energetici, esiste il dialogo competitivo. Su questo tema, che è un tema completamente inesplorato nella pubblica amministrazione, nel settore dei servizi, peraltro vi anticipo che nel prossimo numero della nostra rivista ci sarà un'indagine proprio sull'adozione del dialogo competitivo negli appalti, nelle gare di appalto di servizi, e quindi chiaramente non possiamo in questa sede pronunciarci al riguardo. È chiaro che è un tema questo che va legato con l'attecchimento poi di quella che io non darei per scontato come strumento poi di valutazione diffuso e oggettivamente ben interpretato, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Su questo aspetto in particolare il TAIS, che poi il suo portavoce, il dottor Tumino, ci illustrerà brevemente, si è spinto perché ne ha compresa l'importanza proprio in termini anche di definizione di delle linee guida di comportamento condivise tra pubblica amministrazione ed imprese. Quindi lascerei a lui, lancerei questo input anche facendolo anticipare da questa breve illustrazione del TAIS stesso.
TAIS è un acronimo che sta per tavolo interassociativo imprese di servizi. Io intanto ringrazio per l'occasione, tutte le occasioni in cui è bene che si possono cogliere per ricordare a noi stessi e agli introduttori che i servizi rappresentano, inclusa la pubblica amministrazione, il 70% del PIL e del mondo del lavoro, e quelli esternalizzati hanno superato per dimensione la somma del manifatturiero più dell'agricoltura. Sono utili perché tutti i nostri problemi, il fatto che il codice sia merlonizzato per esempio ed altri, dipendono dal fatto che la gran parte di noi, perché non darei la colpa soltanto diciamo ai partiti, alle istituzioni, ma insomma anche a noi operatori, anche ai sindacati, anche alle organizzazioni, insomma, quando incontro qualcuno di Confindustria dico sempre: ma voi ancora vi chiamate Confindustria? Cioè, c'hanno aderenti un mondo di imprese che non sono industriali ma si chiamano sempre Confindustria, insomma. Cioè, siamo tutti noi indietro. Il sorpasso in termini di PIL e di occupati del comparto dei servizi rispetto agli altri due, cioè manifatturiero e agricoltura, è avvenuto circa 30 anni fa, però noi continuiamo a non accorgere, e quindi tutti i problemi, diciamo, derivano da una scarsa valutazione, diciamo, del peso di questo settore, e conseguentemente il fatto che non tutto va posto spontaneamente, bisogna dedicargli un'attenzione, diciamo, adeguata. TAIS vuole prestare attenzione e ottenere attenzione dalle istituzioni, dai partiti, eccetera, eccetera, insomma, sui temi che sono comuni al settore dei servizi. Ce ne sono alcuni che sono molto specifici, molti sono comuni. Per esempio, sull'offerta economica più vantaggiosa puntiamo, l'autorità, diciamo, ha accolto questo invito, ci sta lavorando e spero che non passino tempi molto lunghi, non sono velocissimi in genere, insomma, per un'emanazione di una direttiva che sull'offerta economica più vantaggiosa nel settore dei servizi, non a caso ne è uscita un anno fa, ormai più di un anno fa, una per le opere, ma soltanto per le opere, che faccia da cappello in modo che poi si possano emanare delle linee guida per ciascun settore, per esempio su un campo energetico e del facility, insomma. Questo con l'idea non di risolvere niente, perché non c'è la bacchetta magica, ma con l'idea che ci siano delle pubbliche amministrazioni, committenti, che se si trovano di fronte a un quadro, poi ci vengo, abbiamo un'eccessiva normazione o no, che se si trova di fronte a un quadro normativo che gli chiarisca le idee e dia ai pubblici funzionari delle spalle, gli copra le spalle, insomma, siano maggiormente indotti a utilizzare questo strumento, perché trovano lì delle linee guida su come comportarsi, quali punteggi attribuire al prezzo, quali all'offerta tecnica, come comporre le varie voci dell'offerta tecnica e così via, insomma. Quindi, insomma, io vorrei riprendere l'argomento, ho un'opinione un po' controcorrente, nel senso, troppa normazione. Sì, le imprese, chiedo, comprese quelle della mia associazione e in generale tutte quelle che sono rappresentate attraverso le loro associazioni nel TAIS, chiedono una semplificazione, però quando andiamo a discutere chiedono altre norme, o di rango primario o di rango secondario. Non a caso, come dicevo, noi abbiamo già chiesto all'autorità di vigilanza, avendone, come dicevo, risposta positiva, una determina, come la chiamano, cioè una specie di circolare di indirizzo sull'offerta economica più vantaggiosa. Ne abbiamo chiesto una sui ritardi di pagamento, che dovrebbe anch'essa uscire abbastanza rapidamente. Stiamo valutando, c'è una discussione tecnica che dobbiamo completare in seno al tavolo che abbiamo anche presente il sindacato come TAIS, se chiedere una determina o una specifica sul caso legata a come si valuta un'offerta anomala, legata al caso in cui l'offerta vada a cadere, la vigenza contrattuale legata a un'offerta che viene presentata vada a cadere durante la vigenza contrattuale. Io partecipo a una gara oggi, la gara è per un'aggiudicazione per 3 anni, dopo un anno dall'aggiudicazione si sa che c'è un rinnovo contrattuale. Devo incorporare nella mia offerta, ecco, sarei curioso di sapere la risposta, l'opinione. Io oggi Consip bandisco una gara, io sono una delle imprese che farà offerta, l'aggiudicazione sarà di un contratto per 3 anni, a un anno e mezzo, cioè a metà della vigenza contrattuale, sappiamo che scade il contratto di lavoro e quindi ci sarà una trattativa per il rinnovo e quindi, a seconda delle diverse tendenze, sappiamo che ci sarà un incremento del costo del lavoro. In sede di offerta io devo tenere conto e stimare questo aumento, diciamo, di costo o no? C'è già stato un piccolo caso, mi pare, TAR, su un caso a Padova, insomma, simile, insomma, il TAR ha detto no, cioè tu non hai diritto ad avere tu impresa, dopo che hai vinto e ti scatta l'aumento contrattuale per il rinnovo, non hai diritto a vederti riconosciuto l'aumento perché non era un evento imprevedibile. Ecco, però, visto che non è imprevedibile, se io impresa incorporo una stima dell'aumento del costo della mia offerta e il mio concorrente non lo fa, se l'autorità non mi dice che quella lì è anomala perché doveva calcolare, io perdo la gara. Insomma, questo non lo dicevo tanto per soffermarmi su questo punto, cioè noi siamo un paese che chiede norme, insomma, cioè io sto facendo gli esempi, potrei continuare con altre 4-5 che stiamo discutendo o abbiamo già avanzato a questo o quello, diciamo, chiediamo norme. Perché? Come mai chiediamo norme e negli altri paesi, insomma, hanno dei decreti di recepimento della direttiva appalti molto più brevi dei nostri, 300 pagine, poi quando uscirà il regolamento che tutti aspettiamo, non è che stiamo dicendo no, non lo fate uscire il regolamento perché non ce n'è bisogno, no, stiamo chiedendo che esca, sono altre 300 pagine, come sanno tutti, diciamo. Come mai lo chiediamo? Perché non abbiamo una pubblica amministrazione, ma senza parlare mai della pubblica amministrazione, perché siamo come paese che non abbiamo investito, abbiamo talvolta un'eccellente pubblica amministrazione, ma non abbiamo un approccio sistemico all'eccellenza della pubblica amministrazione, non abbiamo un ENA, non so se mi spiego, dove si forma, e quindi abbiamo un'amministrazione che più difficilmente di altri paesi si assume la responsabilità di decidere, cioè ha bisogno di pochi principi e poi sulla base di quei pochi principi li applica al caso concreto e si piglia la responsabilità di dire qual è la giusta applicazione. Così come da noi, anche se ci sforziamo, i codici di buona condotta, le best pratiche, non è che sono spontaneamente seguite. Quindi noi, lei dice Consip applica le norme, vi aspetto al varco, ne abbiamo già parlato, la direttiva pagamenti conto Italia prevede il pagamento a 30 giorni, non ci fate trovare per favore di fronte a gare in cui viene attribuito un punteggio, diciamo, a chi offre, che so, un tempo più lungo di 30 giorni o di 60, insomma. Tanto sappiamo che Parlamento europeo, prima dell'estate, e probabilmente anche il Consiglio, irrigidisce la normativa attuale, poi andrà recepita. La tendenza è in direzione opposta, per favore, se è vero. Allora, siccome temo che non sarà vero, o comunque sono 2000, insomma, c'è una amministrazione aggiudicatrice piemontese che continua a emanare le gare di distorsione, magari che è già stata, diciamo, bocciata 2 volte, diciamo, dal TA. Con questo elemento qua, cioè non c'è in Italia una tendenza autonoma, non dico solo la pubblica amministrazione, forse anche da parte degli operatori, insomma, non c'è una tendenza spontanea, diciamo, ad applicare le regole, ad attenersi alle regole. A noi, se non siamo costretti, o una parte di noi significativa, se non siamo costretti, diciamo, a rispettare le regole, tendiamo a cercare, diciamo, la via di fuga, cioè l'ossequio formale alla norma, ma il bypassamento sostanziale. Da qui nasce l'eccesso di normazione, non è che nasce dal fatto che abbiamo dei parlamentari o un governo che vuole per forza fare 600 pagine di norme, eccetera, eccetera. Insomma, quindi la mia idea, insomma, che nasce la frase, è che noi continueremo a lamentarci di un eccesso di normazione, ma a spingere tutti, perché il concorrente trova il trucco, quella cosa si scopre che non è chiara e qualcuno ci gioca, eccetera, eccetera, spingeremo a, diciamo, a una normazione. E io sono dentro quest'albero, cioè sono, perché abbiamo un codice di norme fatto anche di 1000 pagine, insomma, di 1000 articoli, in cui tutto sia chiaro, in modo che effettivamente la parità concorrenziale, diciamo, sia rispettata. Sarà mostruoso, sarà lavoro, sarà un costo, cioè, ma finché noi non cambiamo, noi operatori, noi pubbliche amministrazioni, noi centrali d'acquisto, non cambiamo il nostro appoggio come paese, io temo, diciamo, che non saremo in grado, diciamo, di avere un mercato regolato avendo 50 articoli di legge, punto e basta, insomma. L'ultima cosa che vorrei dire, insomma, rispetto a questo tema delle regole, che c'è un tema che penso che verrà avanti, cioè la previsione normativa che prevedeva Consip al centro e un insieme di centrali di acquisto regionale, anche se sembra che c'è solo Intersent, ecco, non è più così, ecco, esatto, non è più così, nel senso che in un modo ancora non ben visibile, però sono state, non dico in tutte le regioni, ma insomma la gran parte delle regioni, costituite, in qualche caso persino avviate, diciamo, avviate sul piano dell'attività, delle centrali di acquisto già, con impostazioni abbastanza diverse. Confesso che noi come TAI non ne sappiamo abbastanza, perché è un'autocritica, non ci abbiamo dedicato abbastanza attenzione, vedremo di recuperare, diciamo, questo gap, però credo che questo sia un tema su cui abbiamo come TAIS tra l'altro aperto un tavolo con la conferenza delle regioni, adesso stiamo aspettando perché cambierà presidente della conferenza delle regioni per poter avviare il lavoro, stiamo aspettando, diciamo, che assestino gli organi, è un tema che abbiamo accennato che vorremmo discutere, cioè se il sistema va avanti ci troveremo nei prossimi 10 anni probabilmente a un quadro, diciamo, regolatorio di fatto abbastanza diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, cioè un quadro regolatorio, forse non è il termine giusto, un sistema regolatorio non più imperniato solo su Consip, ma probabilmente su un sistema a rete di Consip e centrali regionali, con diversità di impostazioni che sarà una complicazione per gli operatori, però insomma che ci troveremo, insomma, e su cui è bene che facciamo una riflessione, occorre, crediamo, anche un approccio sistemico, cioè non tutto passerà attraverso Consip né attraverso singole stazioni appaltanti, ma molto, diciamo, verrà portato in varie forme attraverso processi di integrazione. Credo che sia di grande interesse, cioè che sia necessario portare attenzione e interesse, diciamo, a questo nuovo assetto.
Ecco, allora, è confermato, io credo che i pareri, le opinioni che avete sentito, sia pur in questo primo affondo sulla materia, ripongono alla ribalta il tema delle regole, in particolare delle regole degli appalti di servizi. Ecco, su questo tema è chiaro che ci sarebbe da discutere, avete sentito anche opinioni contrastanti in questo stesso consesso, e quindi indubbiamente si conferma anche quanto io sostengo da sempre, che il sistema di regolazione degli appalti è la spina dorsale di tutti i mercati, e quindi lo è a maggior ragione di questi mercati come quello dei servizi integrati e delle servizi energetici, che sono mercati, tra virgolette, nuovi rispetto ad altri. Soltanto la esatta modellazione di un adeguato sistema di regole ecco, può sostenere un mercato che, ecco, come abbiamo visto, esprime grandi numeri di per sé stesso, anche in un'ottica di sviluppo in termini di qualità. L'altro argomento che volevo trattare, visto che poi sono state chiamate in ballo dall'ultimo intervento di Tumino, è rivolto alle due centrali di committenza, che, come è stato anticipato, ecco, qui vengono rappresentate, ma sono rappresentazione poi di un insieme più esteso di centrali di committenza, specialmente a livello regionale. E qui il sottotitolo, diciamo così, della domanda, ecco, lo modifico in corso d'opera: solo le più grandi gare di servizi pubblici in Europa Allora, finora l'azione di Consip si è concentrata sulla propulsione quantitativa delle convenzioni per la fornitura alle PA di servizi integrati di facility ed energy management. Intercent ER ha già intrapreso la strada delle convenzioni global service e sta per intraprendere anche quella delle convenzioni di energy management, probabilmente. In questi anni di intensa attività, le due centrali di committenza hanno avuto l'opportunità di acquisire, utilizzare, aggiornare un corredo forse unico in Europa di dati tecnico-economici reali sulle gare e sugli appalti pubblici di servizi. Non sarebbe auspicabile che questo ingente bacino informativo venisse messo a frutto da Consip e Intercent ER e anche dalle altre centrali di committenza, evidentemente, al fine di promuovere una banca dati pubblica per il benchmarking dei costi dei servizi delle convenzioni per monitorare il rapporto costi qualità degli stessi servizi presso le diverse PA aderenti alle convenzioni. Ecco, sostanzialmente, il core business delle due società, dell'agenzia la seconda, società la prima, è quello di, come si dice, aggredire il mercato per razionalizzare la spesa, per ottimizzare, quindi è un'ottica prevalentemente quantitativa, ma di qualità, di strumenti da mettere a disposizione degli operatori del mercato, quando è che inizieranno ad interessarsi? E quindi partiamo da quello che potrebbe essere il primo strumento, chiaramente, che potrebbe essere messo a fattor comune attraverso un progetto comune di collettivizzazione, quello di una banca dati appunto che sia aperta agli operatori pubblici e agli operatori privati. Sentiamo prima la centrale regionale e poi Consip.
Allora, non esistiamo solo noi, ci sono anche le altre centrali di acquisto, noi siamo la più vecchia in assoluto, però c'è quella della Lombardia, c'è quella del Piemonte, c'è quella della Campania, quindi ci sono più regioni che hanno fatto questa scelta di razionalizzare e di modernizzare il tema degli acquisti di beni e servizi. Tutti i dati che noi abbiamo raccolto nel corso di questi anni chiaramente sono a disposizione degli operatori che ne avessero bisogno. Devo dire, noi possiamo contribuire alla realizzazione di una banca dati pubblica, ma penso che la centrale d'acquisto nazionale sia titolata più di noi forse a svolgere questa attività di banca dati per confrontare i prezzi e i servizi che vengono erogati all'interno del territorio nazionale. Certo, il tema di andare a monitorare la qualità delle convenzioni è un tema molto importante. In questi anni abbiamo cercato di supplire questa funzione con delle indagini costanti di soddisfazione, contatti costanti con le amministrazioni che utilizzano Intercenter, interventi sugli operatori nel momento in cui le cose non andavano esattamente come ce le eravamo rappresentate noi nel momento in cui avevamo costruito il servizio da mettere a gara. E quindi tutto sommato mi sembra che nel corso di questi anni abbiamo acquisito una certa autorevolezza sul territorio della regione Emilia-Romagna. Sicuramente la nostra ottica è nata nell'alveo dei piani di razionalizzazione degli acquisti e nella fase iniziale ci siamo dedicati prevalentemente alla stipula di convenzioni. Adesso l'obiettivo è quello di andare oltre questo unico utilizzo di questo sistema per individuare i fornitori e quindi confrontarci anche col tema degli accordi quadro, col tema del sistema dinamico dei acquisti, di fare più gare sui servizi anche della sanità, perché ricordiamo noi operiamo anche per il sistema sanitario e non solo, la sanità ha l'obbligo di utilizzare Intercenter. Abbiamo fatto una gara per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri che ha dato dei buonissimi risultati, vorremmo approcciare il tema del facility e dell'energy anche sul fronte della spesa sanitaria. Sicuramente interveniamo in un settore molto più complicato, ma anche in un settore dove il dato di conoscenza tecnico è più puntuale di quello che c'è all'interno dei comuni o delle province. e cioè questo obiettivo di continuare a trovare dei nuovi sistemi di lavoro, delle nuove metodologie di lavoro per raggiungere questo risultato. Una cosa abbastanza nuova che è avvenuto in questi giorni e che vi può dare la misura di quale sarà il cambio di rotta di Intercenter nei prossimi anni è che l'agenzia era nata come una struttura autonoma che faceva riferimento al bilancio della Regione Emilia Romagna, quindi l'assessorato al bilancio era un problema di razionalizzazione prevalentemente dei costi. Noi quest'anno non facciamo più riferimento all'assessorato al bilancio, ma bensì facciamo riferimento all'assessorato alle attività produttive. Qualcuno potrà pensare si sono sbagliati nel scrivere la delega. Io non penso che si siano sbagliati a scrivere la delega, ma che sia stata una scelta strategica, e noi siamo inseriti in alcuni passaggi che parla di risparmio energetico e di acquisti verdi. Quindi siamo dei soggetti che operano all'interno del mondo produttivo, ci dobbiamo occupare di tutto ciò che può essere risparmio in termini di prodotti energetici e di tutela dell'ambiente, e il nostro non sarà solo in una logica di il prezzo, perché oramai i prezzi che abbiamo ottenuto, secondo me, sono dei prezzi che possono essere valutati positivamente. Andare a occuparsi soltanto di un prezzo più basso vuol dire svilire quelli che sono stati i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni.
La parola alla Centrale di Committenza Nazionale.
Ecco, sul profilo della qualità debbo rilevare che sicuramente la Consip nacque come centrale degli acquisti dello Stato nell'anno 2000 come un ente che aveva come obiettivo primario quello di fare risparmi. E tanto è vero che veniva utilizzato come strumento di finanza di governo e in fase anche di legge finanziaria, e per qualche tempo sicuramente questo era il senso del termine programma di razionalizzazione degli acquisti. Ormai da qualche anno, forse più di qualche anno, programma di razionalizzazione degli acquisti ha al suo interno inglobato tutta un'altra serie di significati che hanno in qualche modo sminuito, anche perché ormai, come ha detto prima la dottoressa La Fiorenza, specie quando si arriva al numero N di determinate edizioni di gare su determinate categorie merceologiche, e parlare di risparmio sul prezzo unitario incomincia a perdere di senso, invece acquista sempre maggior senso il termine razionalizzazione quando si parla di efficienza, quando si parla di GPP, quando si parla di nuove metodologie di acquisto del bene o di servizio attraverso il cambio di modalità di contrattualistica, dalla misura al risultato alla prestazione, eccetera eccetera. Quindi debbo rilevare che la Consip, almeno per quanto riguarda le merceologie di cui io personalmente mi occupo, anche in un periodo in cui il termine razionalizzazione era inteso nella maniera più ortodossa, cioè risparmio, già praticava in questi settori, nel settore del facility, cioè dei servizi, applicando il facility ai servizi integrati, e nel settore dell'energia, metodologie che sicuramente erano all'avanguardia per quanto riguarda i processi che vanno a monitorare la qualità. Cioè, noi non abbiamo mai avuto gare in questi settori, da quando io le dirigo, che non avessero avuto delle vere offerte economicamente più vantaggiose nell'aggiudicazione della gara. E in queste intese come economicamente più vantaggiose, offerte che davano al progetto e non a criteri tabellari una rilevanza sicuramente molto importante all'interno del processo di aggiudicazione. E già in prima istanza, cioè con la prima gara di Global Service, che è nel bene o nel male, è stata un'apripista per quanto riguarda le gare di questo tipo, specialmente per quanto riguarda tutto quel settore che è poi il controllo e il monitoraggio della commessa. Gli indicatori di prestazione, che oggi sono usati in maniera diffusa su tutto il territorio italiano, in tutte le prestazioni, in tutte le pubbliche amministrazioni, all'epoca, per quanto riguarda le analisi di mercato che facemmo noi all'epoca, andando a individuare quei pochi bandi di servizi integrati che esistevano sul territorio nazionale, non esistevano neanche un accenno a penali che in qualche modo fossero correlate all'effettiva qualità del servizio che dal fornitore veniva erogato. Poi ovviamente quello è stato un primo passo che aveva anche al suo interno tutti degli aspetti poco chiari e che scontava quindi anche un processo evolutivo e uno strappo verso una rivoluzione nel campo dei servizi che inevitabilmente lasciava indietro delle lacune. Ecco, in questi anni sicuramente abbiamo fatto dei grossi passi avanti in questo senso, in questo processo, e uno di questi è proprio nel settore dell'energia, come accennavo nell'intervento precedente. Ecco, quindi non mi sento di dire che la centrale di acquisti dello Stato, quindi la Consip, non abbia avuto un occhio particolare di riguardo e tuttora lo ha nei confronti della qualità in generale, ma in particolare nel programma di razionalizzazione inteso nell'accezione più ampia che prima ho rapidamente elencato. Per quanto riguarda i dati che provengono da queste convenzioni e da queste iniziative, ecco, sicuramente sono dati molto importanti e sono i primi dati che probabilmente ci sono a livello nazionale. E sicuramente il Ministero dell'Economia e di Finanze prima o poi li utilizzerà o comunque ci saranno dei tentativi per utilizzarli a scopo di benchmark, tant'è vero che già nelle precedenti finanziarie qualche volta si era richiamato in qualche modo un tentativo di individuare quelli, cosa non facile, anzi molto difficile, possono essere i prezzi standard per alcuni tipi di prestazioni. Però è anche vero, come diceva prima, che il panorama della pubblica amministrazione è estremamente vario e variegato, quindi è molto difficile tirare delle fila in questi settori, pur in presenza di protodati iniziali, perché parliamo di protodati iniziali, sulle pubbliche amministrazioni. Tant'è vero che anche se la Consip fa gare che spesso sfiorano il miliardo di euro ognuna, è anche vero che la spesa aggredita, cioè il quantitativo di transazioni che passano attraverso le iniziative della Consip, che è enorme, è comunque una frazione minimale di quello che è l'intero volume della spesa della pubblica amministrazione. Quindi è vero il dato, è vero che incominciamo a avere dei report che incominciano ad avere un senso, ma è anche vero che siamo solo all'inizio e che è un percorso che sicuramente, se andrà avanti, come spero, avrà bisogno di un tempo. Cioè, su questo fronte siamo alla start-up, ecco, mentre come azienda nei campi merceologici che aggrediamo oggi con le convenzioni, siamo in un processo assolutamente maturo, mentre sviluppiamo nuovi campi, come ha detto prima anche la dottoressa La Fiorenza, che possono essere gli accordi quadro o i sistemi dinamici. Ecco, per quanto riguarda i ritorni sul settore dei servizi, che sono notoriamente contratti molto lunghi, che durano pluriennali, eccetera, eccetera, la Consip esiste di fatto da un numero di anni che si conta ancora per quanto riguarda la centrale acquisti, sulle dita di due mani. Ecco, siamo in fondo a una fase ancora iniziale che dovremo sicuramente sviluppare. Grazie.
Su questo stesso tema, il parere dell'ingegnere Albonico.
Quando parliamo di benchmarking, quando parliamo effettivamente di costi dei servizi, dobbiamo prestare molta attenzione, perché una cosa è acquistare dei beni fungibili e un'altra cosa, come diceva appunto l'architetto Gasparri, è acquistare dei servizi. Abbiamo visto prima dalle presentazioni che sono state fatte, ma ce lo dice la storia, tutte le società che lavorano nel settore, oggi fare efficienza energetica, quando parliamo in particolare poi di servizi nel settore dell'energia, significa investimenti enormi, e investimenti che devono essere valutati a seguito di un audit energetico serio, di un progetto altrettanto serio, di investimenti calibrati in funzione del loro ritorno. Quindi su quegli argomenti lì si deve parlare veramente di progetti seri, di qualità seria nel vero senso della parola, e lì pensare di impostare, dire bah, costa tanto al metro cubo, è assolutamente impossibile, non si può assolutamente dire. Quindi se vogliamo parlare di qualità seriamente, dobbiamo parlare di capacità di esaminare dei progetti seri, calibrati, dove l'investitore privato, la ESCO, deve svolgere il suo ruolo, deve avere la capacità di investire e di garantire i risultati, deve trovare anche i meccanismi di finanziamento attraverso terzi. Però dobbiamo anche qui fare un distinguo fra un tipo di servizio e un altro tipo di servizio, perché altrimenti corriamo il rischio di generalizzare troppo e non andiamo da nessuna parte, perché le potenzialità del mercato sono enormi. Da una parte continuiamo a firmare a livello europeo, 20, risparmiamo 20% di efficienza, adesso si parla di anche di 30% addirittura di CO2, Dobbiamo parlare e misurare, come è stato detto prima anche da Enea e da tutti gli altri, dobbiamo riuscire a misurare i risultati di questi interventi che noi andiamo a fare. E se non sono interventi seri, che abbiamo visto costano e di volta in volta cambiano, la generalizzazione tante volte ci può portare da un'altra parte. E lì la difficoltà che io vedo, mi metto nei panni di Consip quando deve fare una gara di quelle dimensioni, che deve normare e gestire poi una serie di interventi che nella fase di scouting, quando l'operatore va lì a proporre all'ente, potrebbe proporre delle cose che magari non battono con quelli che sono gli spazi che possono essere dati. Allora su quello dobbiamo assolutamente cercare veramente di lavorare più seriamente, e possibilmente sia dalla parte degli operatori sia dalla parte delle centrali di committenza, vedere di trovare quelle strade giuste. Sulla base di delle leggi che oggi abbiamo non possiamo fare diversamente, speriamo di quelle che riusciremo ad avere, se riusciremo a farle noi, per proporle poi naturalmente alle istituzioni. Grazie.
Il dottor Tumino per l'ultimo intervento della tavola rotonda.
Il problema delle pubbliche amministrazioni che devono risparmiare, così come altre cose, credo che debba diventare un problema anche delle imprese. Cioè, se non vogliamo subire un'iniziativa e poi difenderci o lamentarci, eccetera, credo che il mondo delle imprese debba porsi questo problema, perché insomma, il fatto che l'euro abbia ballato in queste settimane e stia tuttora ballando evidenzia che il problema c'è adesso. Cioè, se non ricordo male, siamo vicini al 90% di stima del deficit medio di 27 paesi UE, cioè lo stock del debito rispetto al PIL europeo è, non mi ricordo se 84-88% ad oggi, insomma. Allora, siccome è finanziato sul mercato, chi deve sottoscrivere il titolo di Stato vuole essere sicuro che il debitore poi glieli ridarà, e comunque vuole un bel tasso di interesse, cioè non può essere obbligato, insomma. Questo accompagnato dal fatto che è insostenibile anche nel medio periodo, se anche non ci fosse la speculazione, una situazione debitoria, per noi sappiamo che siamo intorno al 120 poi come paese, quella è la media, ma noi siamo messi molto peggio, quindi cioè, insomma. Noi dobbiamo sapere, come operatori, credo è inutile farsi illusioni, che ci sarà una pressione sui prezzi. Allora, la pressione sui prezzi o si risolve che le imprese vedono tagliate in modo insostenibile i corrispettivi, oppure Credo che, perché se non ho frainteso, lo diceva l'ingegnere Abboni, io noi, insomma, mi sento di dire che è l'unica strada obbligata. Le imprese devono essere messe in grado dalle committenze di offrire il meglio, quindi il codice dei contratti non è soltanto un'ipernormazione, ma offre strumenti come quelli che ci dava il professor Curcio, il dialogo competitivo, l'accordo quadro, cioè strumenti che responsabilizzano l'impresa e la mettono in grado, quando le imprese sono in grado, di dare il meglio di sé e di dire l'impresa al committente che cosa si può fare per efficientare, dove si può risparmiare, che investimenti fare magari in project financing con un durata, con un contratto diciamo di lunga durata che consente il rientro all'investimento. Cioè i risparmi vanno generati non riappaltando le stesse prestazioni a un corrispettivo più basso del 20% o di più, ma diciamo mettendo in condizione l'impresa di riorganizzare diciamo il servizio. Questo comporta una fiducia, quasi un rapporto di partnership tra committenza e impresa, richiede un ruolo maggiore di centrali di acquisto tipo Consip e di centrali regionali, perché è chiaro che molte piccole committenze non sono assolutamente in grado, in molti casi vanno integrati gli appalti, questo va fatto senza sacrificare piccole e medie imprese, quindi con un processo graduale ma comunque inevitabile. Solo così noi usciremo da un quadro in cui le pubbliche amministrazioni potranno fare il risparmio di cui c'è necessità come sistema paese che facciano, e senza penalizzare imprese e avendo diciamo dei risultati di qualità, quindi senza penalizzare la qualità, perché poi sennò, se non tocco il prezzo e l'amministrazione risparmia, vuol dire che tocco la qualità, rispetto a oggi che sappiamo che in molti casi la qualità è già insufficiente, dobbiamo migliorare. L'ultima cosa che vorrei dire, le pubbliche amministrazioni devono risparmiare, cioè, e dobbiamo aiutarle a risparmiare appunto nel modo che dicevo. Al tempo stesso, spero che sia questa la ragione per cui la Regione Emilia-Romagna ha spostato Intercenter dal bilancio attività produttive, il comportamento di acquisto, cioè il modo come le pubbliche amministrazioni fanno gli appalti, è politica economica, perché siccome aiuti più di tanto non se ne possono dare. Cioè se io faccio le gare a bassi con il basso, con basi d'asta anomale, con requisiti bassissimi, non cercando di privilegiare le imprese specializzate, cioè, mi troverò un assetto di offerta, cioè un mondo delle imprese frammentato, poco qualificato, eccetera. Se io faccio, e io non esito a dire insomma che noi diamo un giudizio complessivamente positivo dell'esperienza ONU, se io invece faccio la gara con l'offerta economica più vantaggiosa, per cui l'impresa, insomma, bisogna che si metta in condizione di presentare lei il progetto, perché non si trova da fare solo un numeretto, e poi privilegio nell'offerta tecnica gli elementi di qualità, eccetera, spingerò le imprese a qualificarsi, a strutturarsi, a organizzarsi meglio, eccetera. Questa credo che sia la sfida fondamentale, diciamo, di mentalità da parte delle imprese, che devono accettare che bisogna aiutare lo Stato e le pubbliche amministrazioni a spendere meno, perché questa è una necessità per il Paese, se non vogliamo fare la fine della Grecia, ha detto un parole povere, insomma, o lì vicino. Dall'altra, le committenze devono capire che il mondo delle imprese non sono dei contenitori di manodopera, ma sono soggetti, o devono diventare, quando non sono, soggetti specializzati dotati di competenze ben superiori a quelle delle committenze, e che quindi devono essere messi in grado di metterle in campo.
Bene, abbiamo mantenuto i tempi, e questa è stata la prima puntata di questa iniziativa dei tavoli della partnership pubblico-privato, che andrà in onda nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a cura di Patrimoni P.Annet.